Eccomi qua. Allora, l'ultimo cenno che ho fatto è stato quello a Chaumette. Vi ho specificato come si scrive. È una figura molto studiata nell'ambito della Rivoluzione francese, ma pur essendo questa una magistrale, non arriviamo a questi livelli di approfondimento, anche perché molti di voi non hanno fatto neanche la triennale. E quindi diciamo restiamo comunque su un'informazione specialistica, sì, ma di carattere generale. Ma Chaumette è una figura di punta molto studiata, anche con studi recenti, è definito il portavoce dei sans-culottes e ha il ruolo di procuratore del Comune di Parigi, diciamo nella ristrutturazione complessiva delle istituzioni che avviene durante la rivoluzione in varie fasi. Viene istituita anche una carica di procuratore del comune, era una carica elettiva che aveva il compito di rappresentare presso il consiglio comunale, presso il sindaco, le istanze dei cittadini. È una carica elettiva e successivamente diventerà invece una carica di nominata direttamente dal governo centrale nel periodo di maggior accentramento durante il terrore. Diventerà un agente nazionale in termini tecnici, però originariamente è una carica elettiva. Chaumette è il procuratore del comune e Hébert, di cui ho parlato prima e di cui vi manderò un profilo in francese, un profilo di Hébert, e sul quale però voi potete fare degli approfondimenti attraverso anche le mie pubblicazioni recenti e meno recenti. In particolare di Hébert mi sono occupato nei due volumi della Felicità e un'idea nuova in Europa, dove ricostruisco molte parole chiave del lessico di Hébert. E anche adesso in un articolo che dovrebbe uscire, ma io ve l'ho mandato intanto sotto forma di scheda, riguardo alla fraternità. Ah no, ma forse quello non ve l'ho ancora mandato, perché vi ho mandato altre cose, altri documenti sulla fraternità, perché ultimamente ho prodotto molti articoli, molti saggi su riviste nazionali e internazionali sulla fraternità. E mi occupo dell'uso del termine della famiglia lessicale di fraternità, che vuol dire fratello, confratello, fraternità, ma anche sorella, questa è la famiglia lessicale di fraternità in Hébert. Mi occupo di questo, ma questo penso di non avervelo mandato e che eventualmente lo caricherò su Moodle, perché questo non l'ho ancora pubblicato, lo devo pubblicare in francese, ma ho una versione italiana, eventualmente vi caricherò questo su Moodle. Bene, quindi nell'ambito di sans-culottes a Parigi svolge un ruolo importante il procuratore del comune Pierre Gaspard Chaumette, e in provincia il movimento dei sans-culottes ha un'espressione molto forte a Lione tramite José Chalier. Chalier si scrive C come centro, H come help, A come amore, L come Louisiana, I come Imola, E come Empoli, R come Roma. José e Giuseppe, no? José Chalier. Ecco, il circonflesso sulla A si trova molto spesso. Chalier è una figura di punta a Lione. È una figura di punta a Lione e può essere definito sia un giacobino che un sans-culottes. La storiografia si divide nella definizione di Chalier, che è una figura molto importante nell'ambito della Rivoluzione, e per certi aspetti rappresenta quello che è il movimento giacobino in provincia nelle sue istanze più radicali. Però molte delle sue posizioni in realtà sono vicine al movimento sans-culottes. Beh, questo ci dà anche l'idea di come, dal momento in cui si passa da Parigi alla provincia, il lessico può cambiare, e su questo per esempio Vauvel ha scritto delle cose molto interessanti e anche altri storici hanno sottolineato questo aspetto, anche Jean-Clément Martin nella sua Nouvelle Histoire de la Révolution Française, insiste, quella storia di 500 pagine in francese che non vi consiglio come testo d'esame, insiste molto su questo fatto, su come le etichette cambiano a seconda che si passi da Parigi alla provincia. Il caso di Chalier in questo caso è emblematico, perché Chalier può essere indicato come grosso, come un esponente del giacobinismo, ma può essere indicato anche come un movimento della sanculotteria e dei sanculotti, perché in effetti in certe situazioni i profili della sanculotteria e i profili del giacobinismo si confondono. Chalier ha posizioni che condividono sia le impostazioni giacobine nella loro parti più radicali, sia l'impostazione sanculotte. Chalier, tra l'altro, verrà fatto fuori con un movimento inverso a quello che avviene a Parigi. Mentre a Parigi, 31 maggio, 2 giugno 93, i montagnardi, con l'appoggio dei sanculotti, mettono fuori campo i girondini, cioè 31 maggio, 2 giugno 93, cosa avviene? È una giornata rivoluzionaria. La Guardia Nazionale circonda la Convenzione Nazionale. Nella Guardia Nazionale sono stati arruolati molti piccoli artigiani, piccoli produttori, mondo delle shop e delle boutique, e molte persone sono vicine anche al movimento Sanculotto. Molte persone sono vicine al movimento Sanculotto. Il movimento Sanculotto ha un ruolo molto importante in questa giornata. Quindi in questa giornata abbiamo il movimento di piazza e un movimento Sanculotto, organizzato poi nella Guardia Nazionale, in questo caso con 80.000 persone, quindi che va ben al di là del numero dei sanculotti organizzati, che sono 5 o 6.000 a Parigi. Ma e sono loro gli ispiratori, circondano la convenzione, i sanculotti, attraverso la Guardia Nazionale, e portano a conclusione lo scontro che stava avvenendo dal settembre del 92 fino a quel momento, nell'ambito della convenzione, lo scontro tra Gironde e Montagna, e spingono gli elementi della Montagna, che alleati alla pianura, a procedere, sotto la minaccia delle armi, all'arresto di 29 deputati e due ministri della Gironda. Quindi il 31 maggio 2 giugno del 93 è un esempio in cui noi troviamo incrociate queste tre componenti, tutte e quattro anzi, troviamo incrociati i sanculotti come movimento organizzato che entra nella Guardia Nazionale e ha sue istanze particolari, i montagnardi che stanno confrontandosi coi girondini e la pianura. Montagnardi, girondini e pianura sono le espressioni parlamentari. I sanculotti sono espressione di questo movimento organizzato, e molti di questi sanculotti, come molti dei montagnardi, ma anche membri della pianura, sono persone che fanno magari parte del club di Giacobini, e tra l'altro i girondini avevano fatto comunque parte del club di Giacobini almeno fino al marzo-aprile del 1793, quindi sono degli ex giacobini. Quindi tutta quella scomposizione lessicale che abbiamo trattato nelle lezioni precedenti torna in campo proprio nella giornata del 31 maggio 2 giugno del 93. Bene, allora riprendiamo. Quindi Chalier verrà fatto fuori in una giornata che è simmetrica ma a parti rovesciate, è quella del 31 maggio 2 giugno del 93. A Lione i gruppi vicini ai girondini fanno fuori, diciamo, la municipalità che invece era vicina ai giacobini di Parigi, fanno fuori Chalier, viene arrestato e poi verrà mandato alla ghigliottina e verrà annoverato tra i martiri della rivoluzione. E Chalier rappresenta un personaggio, per le sue posizioni radicali, che ha molti tratti in comune con la parte più radicale del giacobinismo e con la parte ideologica del movimento della sanculotteria. Quindi Chalier a tutti gli effetti può essere definito un rappresentante in provincia del movimento sanculotto. Nell'anno secondo, vorrei concludere con questa scheda, nell'anno secondo i sanculotti esercitano la loro influenza nelle sezioni, nelle società popolari, nei comitati di sorveglianza rivoluzionaria, nella Guardia Nazionale Parigina e nelle armate rivoluzionarie. Le armate rivoluzionarie non devono essere confuse con le armate regolari messe in campo dopo il 91. Le armate rivoluzionarie si sviluppano tra l'estate del 93 e la primavera del 94 e sono considerate uno strumento del terrore nella provincia, ma di questo parleremo nelle lezioni sul terrore. Anche gli altri termini andrebbero specificati, ma altrimenti sta scheda non lo finisco mai. I comitati di sorveglianza rivoluzionaria sono i comitati che sono stati formati il 21 marzo 1793 e hanno il compito di redigere la legge dei sospetti. Di redigere l'elenco dei sospetti, e poi diventeranno importanti con la legge dei sospetti del 17 settembre del 93. Vado veloce e quindi rischio di avere dei lapsus, quindi perché vorrei chiudere questa scheda. Questi sono i comitati di sorveglianza rivoluzionaria, le società popolari ho spiegato, le sezioni ho spiegato, e la Guardia Nazionale è un organismo che viene formato in occasione delle giornate che precedono la presa della Bastiglia, quindi nel luglio 89, ma anche questo è un contenitore che di volta in volta avrà dentro di sé elementi sempre più radicali. La Guardia Nazionale nell'89 è una Guardia Nazionale d'ordine, è comandata dalla Lafayette, interverrà nel 91 a reprimere i petizionari durante la crisi di Varennes. 17 luglio 91 interverrà a reprimere i petizionari, avremo una cinquantina di morti per la repressione della Guardia Nazionale. Poi man mano la Guardia Nazionale invece cambia fisionomia, e la Guardia Nazionale del 1793 è vicina al movimento dei Sanculotti, perché ha avuto un arruolamento e ha dei capi che sono vicini al movimento dei Sanculotti. Quindi la Guardia Nazionale dell'89 è una Guardia Nazionale d'ordine, veniva definita una Guardia Nazionale borghese, ma il termine è forse ideologico e inappropriato. Nel 91 è sicuramente una Guardia Nazionale d'ordine, è comandata da Lafayette. Poi man mano invece questo contenitore, la Guardia Nazionale, cambia le sue caratteristiche e diventa un supporto del movimento Sanculotti, perlomeno nel particolare episodio della giornata del 31 maggio e 2 giugno del 93. A Parigi i Sanculotti sono maggioritari nel Club dei Cordiglieri, di cui parleremo eventualmente, ma hanno una presenza significativa anche nel Club dei Giacobini, almeno fino al novembre del 1793, che è la data in cui Robespierre prende in mano completamente la situazione nel Club dei Giacobini, 21 novembre del 93, ve l'ho già detto, e hanno importanza anche in altre strutture di sociabilità politica della capitale. Si caratterizzano per il loro abbigliamento, per il loro linguaggio, l'uso del tu e la sostituzione di messier con citoyen. Non è sempre facile distinguere nell'anno secondo Giacobini, Montagnardi e Sanculotti. Ci sono vaste aree di sovrapposizione nelle persone e negli orientamenti. Nelle persone, perché banalmente una stessa persona può frequentare il club dei Giacobini, sedere alle convenzioni tra le file della Montagna ed essere sostenitore delle istanze dei Sanculotti. Negli orientamenti, perché la progressiva radicalizzazione del discorso, che contraddistingue le dinamiche della rivoluzione dall'89 al 94, rimescola continuamente posizionamenti e proposte, e la situazione in provincia è ancora più confusa. Nell'anno secondo, inoltre, c'è una rincorsa generale ad autodefinirsi Sanculotti. Anche nelle lettere d'amore si parla di Sanculotti, le lettere d'amore si chiudono a volte con la formula «il tuo Sanculotto per sempre». In questo quadro magmatico in continuo movimento è possibile comunque individuare un tratto distintivo dell'ideologia Sanculotta, ed è l'istanza della democrazia diretta. E poi continuate a leggere il mio saggio per avere notizie migliori, e tornerò su democrazia diretta e democrazia rappresentativa. L'altra caratteristica è la forte radicalità sociale, con una richiesta di carattere comunista, che avremo solo con Babeuf nel 1796, ma di forte livellamento del patrimonio e delle ricchezze. Chiudo.